con Antonello Mangano di Terre Libere per parlare dei ghetti dei migranti, ossia di quei ghetti che nascono a fianco dei distretti ortofrutticoli del nostro paese, dove ormai da anni si sono moltiplicate le baraccopoli, accampamenti di fortuna costruiti con lamiere, avanzi di legno, tanta plastica, e lì vive la maggior parte dei braccianti in nero che per pochissimo lavorano alla raccolta di arance, mandarini, pomodori, pesche, mele, kiwi, da nord a sud, seguendo le stagioni. Questi lavoratori, senza diritti né tutele, sotto ricatto perché spesso privi di documenti, sono costretti a vivere nelle baracche, senza acqua, luce, riscaldamento, servizi igienici. In questi ghetti subiscono sgomberi e demolizioni, ma poi risorgono un po' più in là. Ogni tanto un braciere acceso per scaldarsi provoca incendi che divampano rapidamente e tante volte c'è anche scappato il morto. Ma i ghetti, lo sappiamo, sono uno dei tasselli del grande affare dell'ortofrutta nel nostro paese e non sono destinati a sparire finché non verrà intaccato il sistema di sfruttamento basato sul ricatto e sulla paura. Buongiorno Antonello. Allora, vediamo di alzare ancora un po' e speriamo che si senta. Cosa ci puoi dire in merito? So che voi avete, come Terre Libere, avete fatto numerosi approfondimenti.
Sì, ma in realtà questa è una storia che va avanti da una trentina d'anni, in quel momento io chiaramente i ghetti diventano più grandi.
Aspetta un attimo perché non si continua a non sentire quasi nulla. Vediamo ora.
Provo?
Vai.
Sì, dicevo che in realtà questa è una vicenda che va avanti da almeno una trentina d'anni, c'è una situazione che chiaramente conosce dei momenti in cui l'opinione pubblica è più attenta, momenti in cui i ghetti si ingrossano e la popolazione di queste baraccopoli cresce, però è appunto una storia che si ripete sempre uguale e solamente quello che accade in Italia, cioè un razzismo sistemico, ci permette di considerarlo un problema insolubile, nel senso che basterebbe una volontà politica e un paio di provvedimenti per risolvere il problema. Tra i tanti esempi che si possono fare, il primo che viene in mente è quello dei documenti, perché la maggior parte degli abitanti dei ghetti non sono né irregolari né regolari, cioè vivono in una situazione di limbo in cui hanno documenti precari, sono alle prese con i ricorsi sul diritto d'asilo, oppure hanno dei permessi umanitari o quello, diciamo, che ne è derivato dopo, assolutamente precari e temporanei, per cui sono in qualche modo ricacciati, no? Emarginati, costretti a vivere in situazioni informali perché la loro stessa situazione giuridica è informale. Un altro provvedimento che sarebbe facile prendere è quello della mediazione abitativa, perché pur essendo spesso o quasi sempre lavoratori stagionali, però vivono in gran parte in zone di campagna dove sono tantissimi i borghi abbandonati, le case vuote, e non è mai stata avviata una seria politica di mediazione tra chi appunto magari ha una casa vuota che non ce ne fa nulla e chi invece vive in una baracca o addirittura in aperta campagna e dorme magari all'aperto. Non si tratta di lavori che non sono solamente estivi, perché per esempio la raccolta delle arance in Calabria è un'attività invernale, quindi le situazioni sono assolutamente drammatiche spesso a livello di condizioni abitative. E un altro provvedimento che mi viene in mente è quello di inserire pienamente il lavoratore agricolo, sia un bracciante straniero sia italiano, in un welfare, no? Che era stato pensato nel passato, che riguarda per esempio la disoccupazione agricola, che in gran parte in Italia è associata alle truffe, ma in realtà nasce chiaramente per dare un reddito durante le pause tra una raccolta e l'altra. E chiaramente chi non ha documenti non può essere inserito in questo ambito, quindi sarebbero già tre provvedimenti che potrebbero tranquillamente risolvere quantomeno gli aspetti più gravi e più evidenti del ghetto. Però purtroppo in Italia prevale un atteggiamento che da un lato è emergenziale, quindi le ruspe, gli interventi della protezione civile o della Croce Rossa, i campi container o le tendopoli, dall'altro un atteggiamento umanitario che anche questo è profondamente razzista a mio parere, perché considera che il problema in qualche modo sta nell'essere africano, no, di questi lavoratori, e quindi nella povertà che in qualche modo sarebbe legata alla loro la loro nazionalità, la loro provenienza, ecco.
Sì, questo è ovviamente un atteggiamento intimamente razzista che tende a giustificare trattamenti intollerabili nei confronti dei braccianti, spesso di origine africana. E d'altra parte questi provvedimenti come dire, che potrebbero migliorare le loro condizioni non vengono presi proprio perché serve che restino in un determinato posto solo finché servono. Scusa la tautologia, il bisticcio, sì. Ma mi sembra che invece quando non servono più è bene che se ne vadano, che si allontanino, proprio perché non si vuole favorirne la stazialità, il radicamento, perché stazialità e radicamento significano poi, come dire, collegamenti col territorio, relazioni sul territorio e costruzione magari di percorsi di lotta che possano, come dire, portarli ad avere non soltanto la casa ma anche dei salari decisamente più decenti di quelli che ricevono oggi. Forse, come dire, tutti questi piani mi paiono strettamente interconnessi e quindi anche le politiche che di tanto in tanto vengono fatte a livello emergenziale servono più, come dire, come giustificazione per gli sgomberi che non per modificare radicalmente l'assetto. Ecco, non so come la vedi.
Sì, sì, no, ma io penso che la cosa più importante dovrebbe essere ripulire il dibattito su questo tema da tutto quello che sono le incrostazioni di tipo razzista, emergenziale, cioè il fatto che si parla quasi sempre di migranti, un po' di migranti dei ghetti, un po' ci porta fuori strada, nel senso che ci porta a pensare che sia solo quella la situazione in qualche modo normale, ordinaria del migrante che lavora in agricoltura, che è assolutamente una cosa fuori dalla realtà, nel senso che in agricoltura, anche nell'ambito bracciantile, esistono situazioni di tutti i tipi. Questa dei ghetti è chiaramente la situazione più grave, ma anche quella più visibile, no? Perché il ghetto, diciamo, è fotografabile, si vede, ma ci sono situazioni di ogni tipo, dai lavoratori dell'est che magari sono in qualche modo più facilitati nei movimenti, però anche lì ci sono situazioni di gravissimo sfruttamento, oppure ci sono tantissimi braccianti, soprattutto nel nord Italia, che vengono per esempio da Marocco, Albania, da tanti paesi con i flussi e sono lavoratori stagionali reali, nel senso che hanno, magari riescono ad avere un permesso che gli permette di rientrare nei flussi stagionali. Anche lì ci sono situazioni di forte sfruttamento, però non tanto grave come quelle dei ghetti. Ci sono situazioni dove molti operai sono specializzati, per esempio nelle vendemmie, e vengono richiesti annualmente dalle aziende e fanno un lavoro continuo. Ci sono tantissimi braccianti, uomini e donne italiani nel sud, ma anche al nord Italia, che anche lì vivono in situazioni di sfruttamento, magari coperto da un'agenzia interinale o da una cooperativa in subfornitura che fornisce manodopera, e anche lì ci sono situazioni di grave sfruttamento. Non dimentichiamo per esempio quello che è accaduto con i richiedenti asilo, i CAS, i centri di accoglienza straordinaria, in questi anni, soprattutto quelli nelle zone agricole, sono diventati un vero serbatoio di manodopera a basso costo, che è gravissimo perché lì è lo Stato che fornisce direttamente, appunto a causa delle lungaggini burocratiche, delle procedure dell'asilo, ha di fatto fornito al caporalato delle persone da sfruttare, al caporalato che ovviamente poi al servizio di aziende spesso ricche che non avevano particolare necessità di comprimere il costo del lavoro, ma di fronte all'occasione di braccia a costo zero non si sono sicuramente fatte pregare. Quindi è un quadro molto molto articolato,
certamente,
in cui sicuramente il tratto comune è quello di uno sfruttamento sistematico. Anche lì qual è il problema? È che l'impresa ha mano libera, cioè quando si indaga la filiera spesso si assume il punto di vista delle aziende, in cui si dice beh, per competere devono sfruttare. È un punto di vista ovviamente completamente disumano, perché cioè, si parte dall'idea che gli esseri umani servano, appunto, come dicevamo prima, in quel momento ai fini della produzione, e poi possono anche sparire, possono diventare macerie umane che magari muoiono carbonizzate in un ghetto. E quello è un punto di vista che va rovesciato, perché se un'impresa non serve a garantire un salario dignitoso a tutta una serie di lavoratori, è un'impresa che deve modificare il suo modo di agire.
Modificarlo dipende anche dalla capacità di sviluppare lotte territoriali che mettano insieme come dire, italiani con immigrati. Qui credo che la cesura che è stata costruita in questi anni, anche grazie a una terrificante propaganda martellante sull'invasione, gli invasori, quelli che ti portano via il lavoro, innescando dinamiche di guerra tra poveri, sia quella che poi consente da un lato lo sfruttamento selvaggio dei migranti e dall'altro paradossalmente il peggioramento complessivo delle condizioni di lavoro di tutti, anche dei cosiddetti normati, proprio utilizzando lo spauracchio della manodopera disponibile ancora meno. Quindi siamo di fronte a un meccanismo che sta funzionando dal punto di vista di chi, come dire, si fa sempre più ricco. È significativo che in quest'anno pandemico la piramide sociale sia diventata ancora più aguzza, nel senso che i ricchi sono diventati ancora più ricchi, sono i poveri che si sono impoveriti ulteriormente, hanno perso lavoro, hanno perso casa, e la situazione è sempre più grave e lo diventerà ancora di più nei prossimi mesi. Quindi questo è il ghetto, sono d'accordo con te, è la punta dell'iceberg, però è decisamente una punta dell'iceberg inquietante. Forse varrebbe la pena di fare anche un minimo di mappatura di questi ghetti, anche per raccontarci che cosa è successo negli anni, insomma velocemente per carità, ma per dare l'idea di quali sono questi non luoghi che di solito noi vediamo soltanto in fotografia, perché sfuggono un po' allo sguardo.
Sì, sì, su questo intanto aggiungo una piccola cosa riguardo al discorso precedente, che ovviamente un ulteriore provvedimento che potrebbe migliorare le condizioni potrebbe riguardare la cosiddetta PAC, cioè il programma europeo di aiuti all'agricoltura, che è il fondo, la voce di bilancio più importante dell'Unione Europea, che sta proprio cambiando in questo periodo per il nuovo programma che durerà molti e molti anni. È una clausola che è stata proposta, è quella di, ovviamente è stata proposta a livello di base da sindacati e associazioni, è quella proprio di condizionare la concessione di fondi al rispetto dei diritti sociali, il che dovrebbe essere una ovvietà, un prerequisito, ma in realtà le aziende stanno facendo lobby perché lo vedono come un'ulteriore incombenza burocratica. Ecco, questo per esempio è un terreno di lotta molto importante che va associato al dibattito sui ghetti, che non può essere solamente un tema umanitario, deve essere legato a proposte politiche che poi ci sono, non sono cose complicatissime da pensare. Riguardo invece la domanda sui ghetti, sicuramente ci sono delle immagini interessanti, facili da reperire, che riguardano i ghetti maggiori, per esempio quelli in Puglia, nella zona del Foggiano. Sono immagini satellitari scattate di anno in anno, ed è molto significativo vedere come i ghetti nel corso degli anni si sono letteralmente gonfiati di persone, in base da un lato ovviamente agli arrivi, agli sbarchi eccetera, ma soprattutto in base ai dinieghi. Dal crescere dei dinieghi delle commissioni asilo crescono i ghetti, finché si creano non soltanto delle grandi concentrazioni come quella di Rosarno o di Foggia, ma anche delle vere aree intorno urbane, quasi intorno per esempio a Castel Volturno, oppure tanti piccole concentrazioni come per esempio quelle che si sono ormai stabili, quasi annuali, in Piemonte nella zona di Saluzzo, oppure in Sicilia nella zona di Campobello di Mazzara, quindi zona di Trapani, oppure nel Siracusano nella zona di Cassibile. Sono tante piccole realtà che comunque hanno appunto tutte in comune la stesso tipo di figura che va lì, cioè persone a cui sono stati rifiutati documenti o che sono impegnate nella lotta per ottenerli. Quindi è un po' come se chi arriva in Italia deve in qualche modo sprecare i primi anni della sua attività lavorativa per ottenere un punto zero, cioè un punto in cui hai un documento e poi puoi ottenere piano piano un lavoro appena appena dignitoso. E per ottenere questi documenti ovviamente spesso si paga, sia con per esempio, per magari nel corso degli anni è stato richiesto un contratto d'affitto, una residenza, oppure un contratto di lavoro fittizio. Quindi è un po' come se tu dovessi lavorare una volta per rispettare questi requisiti sempre più stringenti, sempre più razzisti fondamentalmente, e poi la seconda volta per sopravvivere tu, la terza volta per mandare soldi a casa. Quindi chiaramente si tratta di persone che ovviamente diventano sempre più ricattabili.
Chiarissimamente sì, questo mi sembra il dato di fondo. E c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Sì, sì, diciamo, secondo me un nodo fondamentale è di cominciare sempre di più a eliminare la divisione tra italiano e straniero a tutti i livelli, non solo nel dire che chiaramente nel denunciare il razzismo, ma anche nel considerare che i problemi del lavoro e dello sfruttamento riguardino solo i migranti, che è un po' un'idea che soprattutto in agricoltura è abbastanza diffusa nell'immaginario. In realtà i numeri, per quanto chiaramente ci sia il lavoro nero, dicono che la maggior parte dei lavoratori agricoli in Italia sono italiani e lo sfruttamento riguarda un po' tutti. È chiaro che magari gli italiani hanno ancora magari un sostegno di famiglie, hanno magari ancora una casa di proprietà e quindi non vanno a finire un ghetto, però le condizioni sono sempre peggiori e spesso quello dei migranti è un laboratorio di situazioni di sfruttamento. Pensiamo per esempio ai voucher in agricoltura che poi sono state applicate a tutti gli altri.
Sì, mi sembra evidente. In qualche modo quello che si sperimenta da un lato finisce poi con l'estendersi a tutti e a peggiorare le condizioni complessive. E adesso si sta...
Scusa se ti interrompo, un esempio evidentissimo: durante la pandemia, nel momento in cui le frontiere erano chiuse e i caporali ovviamente con lockdown non potevano andare in giro, la proposta delle organizzazioni datoriali in agricoltura è stata quella di richiamare gli italiani con reddito di cittadinanza, un esempio assolutamente evidente, no, di questo discorso.
E che tra l'altro ben si innesta nelle dinamiche con le quali è stato pensato il reddito di cittadinanza, che, come dire, considera il fatto di essere privi di reddito, di lavoro, una colpa, e essendo una colpa da espiare, sei obbligato ad accettare qualsiasi lavoro in qualunque luogo, pena la perdita del posto di lavoro. Quindi dietro a questa richiesta dei padroni c'è, non possiamo avere gli schiavi soliti, però possiamo procurarcene degli altri messi sotto ricatto proprio dalla legislazione italiana. Ma d'altra parte la stessa legislazione italiana in materia di diritto di asilo, di accoglienza dei profughi e di normale, fra virgolette normale, procedure per l'immigrazione che rendono impossibile poter risiedere con dei documenti in regola all'interno del nostro paese anche quando si lavora. E questa è una dinamica che è stata denunciata in più occasioni, ma vale sempre la pena ripeterla. La clandestinità l'ha decisa lo Stato italiano quando ha cominciato a formulare la turco-napolitano Bossi-Fini, una legge che non è mai stata modificata.
Sì, esatto, sì. Infatti è la stessa logica per cui si diceva ai richiedenti asilo dovete ripagare per l'accoglienza lavorando gratis, ai percettori di reddito di cittadinanza stesso discorso, dovete ripagare la società, ma alla fine uno ripaga per cosa? Insomma, ripaghi perché sei comunque emarginato socialmente per tutta una serie di motivi, non è una colpa che devi ripagare, sono diritti che devi conquistare. Questa logica va ribaltata uscendo proprio dalla dicotomia tra italiani e migranti.
Poi, se mi dai, come dire, un salario adeguato, magari ci vengo a lavorare. Ci lavoro normalmente, non ho tanti saluti al reddito di cittadinanza, non è questo il punto. Ma se il reddito di cittadinanza, tra l'altro davvero pagato con soldi collettivi sottratti alle buste paghe di tutti gli altri, non certamente dalla tassazione dei più ricchi, viene utilizzato per dare manodopera gratuita a chi comunque guadagna molto bene, perché i distretti ortofrutticoli negli ultimi anni sono diventati luogo di ampio guadagno, siamo davvero di fronte ad un'aporia intollerabile.
Sì.
Ti chiedo un'ultima battuta, poi ci salutiamo.
Sì, volevo semplicemente dire che sul sito terrelibere.org ci sono diversi aggiornamenti su questo tema, e in particolare sul cosiddetto caporalato al nord, cioè sulle forme di sfruttamento che ormai hanno ampiamente superato la tradizionale immagine del mediatore etnico del campo di pomodori, ma ormai sono estese attraverso forme spesso legali a qualunque tipo di settore, ma insomma tra i tanti esempi ci sono quelli dei rider nelle grandi città, ma ci sono anche i cantieri navali, maggiori in Italia, tra cui La Spezia, Monfalcone e Ancona, e tantissimi esempi in cui il meccanismo è sempre uguale, cioè si va a subappaltare qualcosa che dovrebbe essere esternalizzato, e nelle varie catene di subappalto ovviamente ci sono, cresce lo sfruttamento, l'irregolarità, il ricatto e anche l'etnicizzazione del lavoro, che poi crea un po' questa illusione ottica razzista del migrante che toglie il lavoro, ma in realtà sono appunto politiche di subappalto decise da grandi multinazionali o addirittura anche da aziende a capitale pubblico. Quindi questo lavoro, per chi volesse guardarlo sul sito terrelibere.org, dà un po' una mappa diversa, no, dall'immaginario tradizionale del sud arretrato o del caporale etnico, ma ci racconta un modello che si estende sempre di più e che appunto in qualche modo trasformano questa immagine di arretratezza, perché ovviamente il caporale può essere anche un'app che ti chiaramente disconnette nel caso in cui tu magari rifiuti di lavorare di sabato o rifiuti di lavorare quando sei malato.
Chiarissimo, chiarissimo, abbiamo letto in alcune occasioni, tra l'altro, l'approfondimento sul distretto della gomma ci era parso molto interessante e l'abbiamo letto anche dai microfoni, per cui ricordiamo a tutti www.terrelibere.org, dove si possono trovare questi approfondimenti. Io ti ringrazio moltissimo, ciao e alla prossima.